Questa mattina vedremo evidenze di una persona nata di nuovo. Evidenze di una persona nata di nuovo. È un tema molto, ma molto importante. Perché se voi vi ricordate, la scrittura ci chiama a esaminarci. In diversi momenti possiamo pensare a Paolo e anche a Pietro. Per esempio Paolo dice esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Quindi Paolo lo sta dicendo ai Corinzi, tra cui ovviamente alcuni non stavano camminando in un modo integro dinanzi al Signore. E quindi Paolo li chiama a esaminarsi, a mettersi alla prova per vedere se loro sono nella fede o no. Anche Pietro, pensate, seconda Pietro 1:10 dice: fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra che cosa? Vocazione ed elezione. Quindi è biblico che noi ci esaminiamo alla luce della scrittura. Perché, come sappiamo, Dio stesso ha permesso che noi avessimo un'epistola, prima Giovanni, che ha lo scopo di mostrare queste evidenze di fede, evidenze di possedere una nuova vita, una vita che è stata rigenerata, una persona che è stata rigenerata e che può avere una certezza di possedere la vita eterna. Infatti Giovanni dirà: vi ho scritto queste cose in riferimento anche a tutta la lettera, perché sappiate che avete vita eterna, la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Prima Giovanni 5, versetto 13. E se andate lì per un attimo, possiamo vedere che è molto chiaro lo che dice Paolo, e perché vogliamo soffermarci e fare qualche precisazione. Perché è importante sapere che Giovanni ha scritto con questa intenzione, che i suoi lettori al leggere questa lettera potessero sapere con certezza che avevano la vita eterna. Perché? Perché credevano nel Figlio di Dio. Ecco come avevano ricevuto questa vita eterna. Però attraverso le cose che Giovanni ha scritto, loro potevano riflettere, meditare, esaminarsi, impegnarsi a vedere se la loro vita si conformava a che cosa? A quella nuova creatura che Dio aveva fatto in loro come credenti. E quindi questo è importante per noi. E possiamo considerare Romani capitolo 8, versetto 29 e versetto 30. Perché qua Paolo sta parlando di il piano di Dio nel salvare, possiamo dire, questo popolo suo. E dice: quelli che ha preconosciuti, prima della fondazione del mondo, li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Ecco lo scopo, che noi siamo simili al modo di vivere di Cristo dinanzi al Padre, possiamo dire. E poi dice, versetto 30, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. La chiamata succede mentre noi viviamo in questa terra. Dio ad un tratto chiama l'uomo peccatore affinché possa vedere sempre di più il proprio peccato, la gloria di Cristo, la bellezza di Cristo, la opera di salvezza di Cristo, e possa venire a fede e ravvedimento, che è anche un dono di Dio. E poi dirà che quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, cioè li ha dichiarati giusti Dio dinanzi a Lui per ciò che Cristo ha fatto. E guardate, quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi è un'opera che quella persona che fu eletta da Dio senza nessun merito da parte della persona, ma solo Dio ha, nel suo amore, ha scelto di salvare a queste persone, cosa farà? Li glorificherà. Quindi Dio non fallirà in questo. Infatti Gesù ha detto: tutto è compiuto, l'opera di salvezza era stata compiuta. E poi sappiamo, per tantissimi passi, di che Dio salverà ogni persona che lui ha scelto a vita eterna. E quindi in questo caso possiamo vedere che quelli che saranno glorificati dopo che sono stati chiamati sono santificati nel modo in cui Dio lavora nel loro cuore. Se noi abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi perché siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo lavora nel credente e darà evidenze di che lui è all'opera in quella persona. E ovviamente lo che la Scrittura ci presenta è molto specifico, non riguarda solo un confessare il nome di Gesù, non riguarda solo il leggere la Bibbia, non riguarda solo il pregare, è qualcosa dove c'è una vita unita a Dio e che quel carattere di Dio viene in un certo senso condiziona la vita del credente e lo porta a vivere alla luce di chi lui è, mentre anche lo Spirito Santo lavora dall'interno rendendolo sempre più simile a Cristo. Quindi è importante sapere queste cose, perché noi vogliamo esaminarci. Vogliamo esaminarci se siamo nella fede o no. E questo allo stesso tempo possiamo vedere che è parte della volontà di Dio. Prima Tessalonicesi 4:3, la volontà di Dio è che, potete andare lì, Paolo dice, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Quindi vediamo che durante la vita cristiana lo che noi dobbiamo ricercare è sempre essere più separati dal peccato. E ovviamente quando noi parliamo di santificazione non stiamo parlando di che l'opera la compiamo noi. Noi partecipiamo in ciò che Dio fa, ma quella trasformazione interiore la sta compiendo Dio. Però è come l'esempio che possiamo fare, è come qualcuno che deve seminare, deve far crescere una pianta. Ovviamente farà lo che deve fare, cioè piantare il seme, muovere la terra, buttare l'acqua, però poi la crescita non dipende da lui. Dipenderà da chi? Da Dio che fa crescere, che dà vita, che fa attecchire il seme, che fa mettere insieme tutte le cose affinché la piantina cresca. Allo stesso tempo noi non possiamo compiere l'opera interna di santificazione, però sì, quello che possiamo fare è adoperarci affinché Dio continui a fare quell'opera in noi. Quindi questo è molto importante. Quali sono alcuni mezzi, possiamo dire, che Dio usa per santificarci? Questo è importante, perché guardate quanto è vincolato a cose che normalmente noi facciamo. Dio ci santifica nel modo in cui leggiamo la Scrittura. Leggiamo e meditiamo la Scrittura. Lo Spirito Santo userà la parola di Dio per rinnovare la nostra mente e per renderci più simili all'immagine di Cristo. Questo possiamo dire è un mezzo che Dio usa per santificarci. Allo stesso tempo pregare. Pregare sulla base di quello che abbiamo conosciuto della parola. Quel tempo in cui noi stiamo passando dinanzi al Signore in preghiera, noi stiamo riflettendo su chi Lui è, quello lo Spirito Santo lo usa per santificarci. Un altro mezzo è avere comunione con i santi della Chiesa, perché ognuno, secondo i doni spirituali, ma anche secondo come Dio sta lavorando in noi, fa in modo che possiamo portare i pesi gli uni agli altri e incoraggiarci gli uni agli altri a dipendere dal Signore. Poi anche interpretare le esperienze che ognuno di noi ha alla luce della Scrittura. Quanto è bello sapere, quando qualcuno vive una situazione molto drammatica, sentire come ha affrontato la prova confidando nel Signore. Non in un modo perfetto, ma esprime delle verità su cui quella persona ha riflettuto della parola, come Dio lo ha aiutato, lo ha rafforzato, e quindi quello diventa un'esperienza per noi di vedere come Dio ha lavorato in quella persona. Quello ci arricchisce anche. E poi ovviamente un modo perché Dio ci santifichi è che noi ubbidiamo alla sua parola. Quindi, vedete, questi sono i mezzi. Se io leggo la parola, Dio si servirà di quello che io sto facendo per cambiare internamente me. Però non può mancare nulla di queste cose. Pensiamo se qualcuno legge la parola perché deve leggerla tutti i giorni. Manca il senso corretto nel fare quello. Se noi preghiamo perché, ok, devo pregare perché oggi devo pregare. Ok, vado in chiesa perché devo stare con le persone, però finisce lì. No, noi dobbiamo capire che Dio si serve di quei mezzi per renderci all'immagine di Cristo. Quindi tutte queste cose ci aiutano noi a capire di che Dio opera nel credente in un modo specifico. E se noi ci adoperiamo a vivere secondo la volontà di Dio, Dio farà quello. Se io sto guardando la TV, Dio non mi santificherà. Se io sto, mi santificherà solo per mezzo di quei mezzi. È come dire, chi le persone quando vengono a salvezza, quando sentono il messaggio del Vangelo, quello è il mezzo che Dio ha stabilito affinché ogni credente, ogni eletto possa venire a salvezza. E in questo caso Dio si servirà di queste cose che abbiamo elencato per santificarci. E quindi alla luce di queste cose, pensando a queste evidenze di grazia, possiamo dire, in una persona nata di nuovo, prima Giovanni ci aiuta a capire quali sono. Ecco che arriva il nostro esame. E possiamo pensare brevemente alla prima epistola di Giovanni, perché è molto importante capire alcune cose. Abbiamo visto già che Giovanni ha scritto affinché i suoi lettori abbiano certezza di che possiedono la vita eterna se vivono conforme a come Giovanni ha scritto, ok? E quindi pensate, questi lettori che si trovavano ad Efeso, possiamo dire che erano curati, sorvegliati dall'apostolo Giovanni alla fine della sua vita, loro stavano vivendo delle circostanze specifiche. Pensate, in quel tempo stava iniziando una falsa dottrina che si chiamava gnosticismo. Ovviamente non voglio entrare a dare dettagli, ne abbiamo parlato anche nel passato, però il punto è che questa falsa dottrina che parlava di che la materia era malvagia, lo spirito era buono, quindi non poteva esistere un Dio incarnato, perché secondo i loro principi era impossibile. Però il punto è che questa falsa credenza portava a che le persone non conoscessero il vero Vangelo, professassero Cristo e vivessero in un modo normale o immorale, come qualsiasi non credente, così come quando noi eravamo prima di venire a Cristo, estranei alla vita di Dio e non avendo conoscenza delle cose di Dio. Forse loro avevano alcune nozioni riguardo a Cristo, ma quello che poteva succedere anche che venendo da fuori, avendo questa conoscenza sbagliata riguardo a come poteva essere Dio, loro volevano mettere insieme sia quella falsa dottrina con il Vangelo, quindi lì facevano confusione. Quindi erano persone che professavano Cristo ma non il vero Cristo e vivevano non conforme a quell'opera che Dio compie nei credenti. Infatti noi sappiamo da prima Giovanni che alcuni erano usciti da loro, erano usciti perché Giovanni dice non erano dei nostri. Poi anche Giovanni li avverte che li sta scrivendo affinché loro non siano sviati, affinché potessero affrontare tutto ciò che stavano vivendo in un modo corretto, in un modo che onorasse Dio. E pensate, Giovanni scrive anche considerando che tra di loro c'erano persone che cercavano di sedurli nell'inganno, cioè nella falsa dottrina, dire ma la vita cristiana o vivere sulla base di chi è Gesù non è così come gli apostoli dicono, non è così nel nostro caso come la Bibbia dice, forse il peccato è sì, però non è così cruciale il peccato, quindi possiamo vivere un po' come vogliamo. Invece Giovanni dice: vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. E quindi Giovanni desidera che i suoi lettori possano riconoscere con certezza ciò che costituisce la vera vita cristiana. In che consiste la vera vita cristiana? E quindi Giovanni vuole istruire i suoi lettori affinché capiscano le caratteristiche spirituali di coloro che credono in Gesù. Io voglio vedere, alla luce di Prima Giovanni, se io possiedo quelle caratteristiche spirituali di coloro che credono in Gesù. Pensate quanto è buono il Signore, che non solo ci ha dato la verità affinché conosciamo Cristo e siamo salvati, ma ci ha donato anche la verità per sapere se stiamo camminando come qualcuno che è nato di nuovo. E pensando a questo, ci sono, possiamo dire, 11 prove, 11 prove prese da Prima Giovanni che ci fanno capire quali sono queste evidenze di coloro che sono nati di nuovo. 11 prove, li vedremo, non sono molto lunghe, però sono molto importanti e vogliamo dargli attenzione a ognuna di esse. Ovviamente questo che sto prendendo è di un trattato teologico che sto studiando e che è molto preciso dottrinalmente e biblicamente, però è importante considerare quello che la scrittura sta dicendo, perché per esempio una delle prove, sapete qual è? Che un vero cristiano gode della comunione con il Padre e il Figlio attraverso lo Spirito Santo. Un vero cristiano gode della comunione con il Padre e il Figlio attraverso lo Spirito Santo. Infatti, Prima Giovanni, andate in Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 3, dice: quel che abbiamo visto, quel che abbiamo udito, possiamo anche dire, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Quindi qua vediamo che colui che è nato da Dio ama il Padre, ama il Figlio, così come le Scritture li presentano. Se Dio è giusto, non stiamo dicendo: ah, Dio è giusto, non va bene. No, amiamo la sua giustizia. Se noi vediamo che Lui è santo, è separato dal peccato e ci chiama noi a santità, noi amiamo quello che Dio ama anche. E pensate, anche Giovanni dice: quel che abbiamo visto riguardo a Gesù, noi lo annunziamo anche a voi affinché voi siete in comunione con noi, quindi tra credenti, e poi aggiunge: la nostra comunione è con chi? Con il Padre, il Figlio suo. Gesù parla di che? Giovanni 17 prega il Padre di che tutti siano uno, così come il Padre nel Figlio e il Figlio nel Padre, affinché anche noi siamo uno con loro. E tutto questo alla luce di che cosa? Di chi veramente è Dio. E questo a che cosa, possiamo dire, ci porta? Quando noi pensiamo a che siamo in comunione con Dio, con il Padre e con il Figlio, a sapere che Dio è buono, sapere che possiamo camminare con Dio mentre lo conosciamo intimamente. Quella conoscenza ci nutre affinché noi possiamo seguire quel vero e unico Dio, Dio unico e trino. Questa comunione riguarda anche che noi sappiamo che Lui provvede per ogni nostro bisogno, ma non come una frase normale. Una frase che noi crediamo, e crediamo non solo quando abbiamo abbondanza, ma anche, come possiamo dire, quando non abbiamo quell'abbondanza, ma sappiamo che comunque Dio si sta prendendo cura di noi. Questa comunione anche riguarda tutto ciò che Cristo ci ha dato per mezzo del suo sacrificio. Siamo uniti a Lui, siamo stati adottati da Dio, siamo stati siamo diventati figli suoi. Possiamo gridare al Padre, Abba Padre, sappiamo che Lui è così amorevole con noi. E possiamo dire, coloro che sperimentano regolarmente e quotidianamente questa comunione con Dio, nell'amore, nella gioia, nella preghiera e nel scoprire biblicamente come Lui è, questa è una prova di possedere la vita eterna. E pensate, non è conoscere, dove possiamo fare questa distinzione, non è conoscere informazioni di Dio. Questo, chiunque che legge la Bibbia può avere informazioni riguardo a Dio. Ma di quello che noi stiamo parlando è di una conoscenza intima, dove sappiamo che il Padre e il Figlio sono intimamente uniti a noi e noi dipendiamo in un modo amorevole di chi Lui è. Quindi è importante considerare questa prima evidenza. Una seconda evidenza o prova è proprio il ministero dello Spirito Santo nel nostro cuore. Prima Giovanni, potete andare lì, prima Giovanni 4:13. Prima Giovanni 4:13 dice: da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Guardate, non solo noi in Dio, ma Dio in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Sappiamo, lo Spirito Santo ci fu dato, lo Spirito Santo dimora in noi come una caparra di quello che riceveremo nel futuro. E pensate, l'opera dello Spirito Santo in noi, possiamo dire qual è? Santificarci, illuminarci, farci comprendere le Scritture, affinché possiamo sempre di più seguire Dio. Ci consola, è un consolatore. Perciò possiamo dire che lo Spirito Santo, che come dice il passo, ci ha dato Dio a noi, ci convince di peccato, ci incoraggia a seguire Dio, ci porta gioia al cuore nonostante le avversità, perché sappiamo che siamo suoi, abbiamo la vita eterna. E anche tutte queste cose Dio li fa mentre studiamo la Scrittura. Lo Spirito Santo produce frutto in coloro che sono nati di nuovo. E quale frutto produce? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Questa è l'evidenza. Se noi non stiamo vivendo e non stiamo manifestando quello, può darsi di che stiamo come credenti vivendo, seguendo alcuni peccati che non ci permettono di maturare e fiorire in quel senso. Quindi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, di confessare il nostro peccato, però il vero credente deve manifestare il frutto. Perché? Perché è il frutto dello Spirito che dimora nel credente. A volte pensiamo, questi frutti sono impossibili. Beh, se sono impossibili, c'è qualcosa che non va. E non stiamo parlando di perfezione. Stiamo parlando che uno vivrà come Gesù, che non peccava mai. No, quello non sarà su questa terra. Però la nostra vita deve essere caratterizzata da questo frutto. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E poi, pensando a quello che lo Spirito Santo fa in noi, possiamo dire che ci insegna ogni cosa, ci permette, come dice prima Giovanni 2:27, ci permette di discernere la verità riguardo per esempio a Gesù Cristo. Se qualcuno entra da noi e ci dice, guardate, Gesù non è così come dice la Bibbia, e ci dice un'altra cosa, noi non abbiamo bisogno di andare a approfondire, no, noi già sappiamo che quello è così. Quella convinzione di sapere che Dio si è incarnato in Gesù Cristo è qualcosa che lo Spirito Santo già ci ha donato. Ecco il nostro discernimento. Ecco questa opera che Dio ha fatto, dove alcune cose noi non li possiamo più negare. Per quale motivo? Perché lo Spirito Santo ce li ha insegnati e non abbiamo bisogno di che nessuno ci insegni se quello è vero o no. Perché è qualcosa che sappiamo. Noi abbiamo visto Gesù? No. Come sappiamo che il Figlio di Dio si incarnò? Perché lo Spirito Santo ci ha dato quella convinzione di credere a quello che è scritto. E non lo possiamo negare se siamo nati di nuovo. Un'altra evidenza, terza evidenza. I credenti possono ottenere questa sicurezza della salvezza grazie a che cosa? A che Dio risponde alle nostre preghiere. Risponde alle nostre preghiere. Questo è, possiamo dire, un'evidenza di cui se non preghiamo tanto non potremo tanto vedere come Dio ci risponde. E allo stesso tempo, se noi non stiamo pregando conforme alla volontà di Dio, non possiamo vedere quanto Dio ci risponde. Però guardate prima Giovanni 5,14. Dice: questa è la fiducia che abbiamo in Lui. E questa è la fiducia, guardate, una parola importante, che abbiamo in Lui. Che se domandiamo qualche cosa, secondo che cosa? La sua volontà, risposta, Egli ci esaudisce. Quindi, se noi preghiamo conforme alla volontà di Dio, Dio esaudirà le nostre preghiere. E lungo la nostra vita cristiana, quando noi vediamo anche nel passato, vediamo Dio ha risposto a questa mia preghiera, a questa mia preghiera, a questa mia preghiera, e Lui ha operato, questo è un segno di che noi siamo nati di nuovo. Però anche qua possiamo fare qualcosa anche di più specifico. Non riguarda solo, Signore, voglio questo lavoro o questa situazione, voglio che vada così. Riguarda anche, Signore, cambia il mio cuore, perché io in questo peccato ci penso troppo. O Signore, aiutami a non essere tentato da questo. O aiuta a vincere la mia pigrizia nel non voler conoscerti. E il Signore ha lavorato affinché noi potessimo fare quelle cose che umanamente non saremmo mai stati in grado di fare. Aiutami a amare quella persona che è difficile amare. Aiuta a che io possa crescere in santità e non peccare contro mio fratello in questo modo. E Dio ha lavorato di quella maniera. Quindi un vero credente prega secondo la volontà di Dio, chiedendo perdono e una coscienza pura, e anche chiede essere coraggiosi per presentare il Vangelo. Quante volte abbiamo detto: Signore, non ci riesco a presentare il Vangelo a questa persona, donami la grazia e la circostanza perché io possa farlo. E poi ad un tratto stiamo parlando con quella persona, stiamo condividendo il Vangelo. Paolo pregava affinché Dio gli insegnasse come parlare in una determinata circostanza. Quanto è bello come Dio ci aiuta, e mentre ci aiuta ci dà la possibilità di riconoscere che noi siamo uniti a Lui. Una quarta evidenza: un credente desidera ardentemente il ritorno di Cristo. Desidera ardentemente il ritorno di Cristo. Noi, se siamo nati di nuovo, dovremo amare Cristo. Dovremo non vedere l'ora di trovarlo faccia a faccia, di stare alla sua presenza e non peccare più contro di Lui. E lo abbiamo letto all'inizio del culto. Prima Giovanni 3, versetto, possiamo dire versetto 2, dice la metà del versetto 2, dice: sappiamo che quando Egli sarà manifestato, che cosa? saremo simili a Lui. Quando? Quando Egli sarà manifestato in riferimento al suo ritorno, o quando noi andremo alla sua presenza, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, che cosa fa? Si purifica come Egli è puro. Quindi qua Giovanni aggiunge questa altra verità, di che se noi stiamo in attesa della venuta di Cristo, di andare alla sua presenza, noi allo stesso tempo stiamo desiderando che cosa? Non peccare più contro il nostro Dio. E per questo cosa facciamo? Ricerchiamo di santificarci. Come? Attraverso i mezzi che Lui ha messo: parola, preghiera, chiesa, interpretare le circostanze alla luce della volontà di Dio. E pensate, questi sentimenti di aspettare Cristo e voler essere sempre più simile a Lui, questo è qualcosa che proviene da quella rigenerazione che Dio ha compiuto in coloro che Egli ha salvato. Quinta prova è discernimento spirituale. Possiamo discernere, lo abbiamo accennato prima, tra la verità biblica e l'errore, pensando a, per esempio, Gesù. Qualcuno potrebbe dire: Gesù è il figlio di Dio, ma non è Dio. Noi già riconosciamo che questo non è così, ma c'è un aspetto importante: il nostro discernimento non è qualcosa che accade in automatico nella nostra mente, come se conosciamo all'istante una cosa che prima non conoscevamo. No, il discernimento che ognuno di noi può avere, che è basato su questa opera che Dio compie in noi, proviene dal nostro studio della parola. Perché è la scrittura che ci dice ciò che è vero e ciò che non è vero. E quindi mentre noi più conosciamo la parola, poi siamo in grado di discernere spiritualmente questo è vero, questo non è vero. Alcune cose possiamo dire sono più facili di discernere, altre cose sono più difficili da discernere. Alcune cose non li possiamo discernere perché non abbiamo tutte le informazioni, altre cose li possiamo discernere perché conosciamo qualcosa in più. Isaia 66:2 parla che il Signore dice, molto bello questo versetto, dice: ecco su chi io posserò lo sguardo, su colui che è umile, cioè dipendente, non è superbo, che ha lo spirito afflitto a causa della propria condizione peccaminosa dinanzi a Dio, e poi trema alla sua parola. Isaia 66:2. Ecco su chi io posserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Tremiamo quando sappiamo veramente chi è Dio, e adoriamo quando sappiamo che quel vero Dio ci ha amati dando suo figlio Gesù Cristo. Un'altra evidenza di essere nati di nuovo è la consapevolezza. Questo è molto importante. Tutti sono importanti, ma questo anche. Consapevolezza della santità di Dio e la consapevolezza del proprio peccato sono delle evidenze di coloro che sono nati di nuovo. Non stiamo parlando di essere morali o non essere morali. Perché vedete, la differenza tra una persona morale e un credente è che la persona morale si compara con gli altri, ma non con Dio. Il credente sta continuamente guardando a che? A Dio. E quando guarda a Dio dice: sono corrotto ancora, ho bisogno di che Dio mi santifichi. E quando noi vediamo quel peccato, cosa facciamo? Non lo evitiamo, non lo nascondiamo, no, lo confessiamo. E quando lo confessiamo, cosa fa Dio? se siamo in Cristo, ci perdona dal nostro peccato e poi ci santificherà. Prima Giovanni 1, andate per un attimo lì, versetto 8 a 10. Prima Giovanni 1, 8 a 10 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, cosa facciamo? Lo facciamo bugiardo a Dio e la sua parola non è in noi. E c'è una differenza qui tra qualcuno che dice io sono un peccatore, che qualsiasi persona che noi diciamo tu sei un peccatore ti dirà sì, tutti siamo peccatori, quindi si include anche quella persona. Però il credente, vedendo chi è Dio, riconoscendolo, cosa farà? Lo confesserà. Quindi non è tanto riconoscere che è un peccatore, se non riconoscere che quel peccato è contro Dio e quindi deve chiedere perdono contro il quale ha peccato Dio stesso, come Davide al Salmo 51. E quindi è un'altra evidenza sapere che il credente è consapevole della santità di Dio ed è consapevole del proprio peccato. E quindi ricerca sempre di relazionarsi con Dio attraverso Cristo e lo confessa. E pensate, è importante questo, perché una caratteristica, questa caratteristica presenta che la persona praticamente o anche mette in pratica quella consapevolezza di essere un peccatore. Non è solo pensarlo, è anche metterlo in pratica e lo confesserà al Signore. L'importante è che lo confesserà al Signore. Principalmente il nostro peccato è contro Dio. I veri credenti hanno un senso acuto della loro peccaminosità e le loro vite sono caratterizzate dal disfarsi sempre più dal peccato e dal rivestirsi della giustizia. E mi piace questa spiegazione. Quando il credente pecca, sperimenta il dispiacere dinanzi a Dio che lo porta al ravvedimento e a confessare il proprio peccato e cercare il perdono di Cristo. Quindi il falso cristiano ignora e nasconde il peccato, ma chi è figlio di Dio è sfinito dal peso del suo peccato e desidera ardentemente relazionarsi con Dio, ma sa che ha peccato e quindi lo confessa e si ravvede. Questo è importante. La nostra vita deve essere caratterizzata da questo. E anche noi dobbiamo discernere, ovviamente, il nostro peccato per poterlo confessare. Un'altra prova di che siamo salvati è un andamento decrescente, cioè qualcosa che viene meno del peccato nella nostra vita. In altre parole, più cresciamo, più dovremmo essere caratterizzati da che il nostro peccato in alcune aree è diminuito e siamo cresciuti. Quando noi vediamo la santificazione, se siamo da 0 o se siamo in meno 100, perché ovviamente siamo non credenti, quindi tutto il nostro peccato è totale, quando Dio ci salva, ci mette da parte. In quel momento noi siamo in una posizione di santi dinanzi a Dio, però siamo a 0 e Dio lungo la nostra vita cristiana ci porterà in una maturità. Ora, se noi stiamo pensando che da 0 siamo arrivati a 90, non è vero. Noi quando siamo salvati iniziamo e arriviamo al 100% quando moriamo. Lì saremo 100% santificati. Quindi noi appena iniziamo possiamo dire faremo, saliremo, scenderemo, che da zero potremo arrivare a 1, 2, 3, però Dio sta operando in noi. Quindi vedendo la nostra vita cristiana, vedremo di che noi non siamo gli stessi di 10 anni fa, di 15 anni fa, di 20 anni fa. Ora, se la mia vita è uguale, evidenza di che c'è qualcosa che non è andato. Quindi, per esempio, prima Giovanni 3,9, dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. Quindi vedete, il credente non persiste nel peccare. Quel persistere nel peccare a chi caratterizza? Ai non credenti, perché sono totalmente, noi eravamo così, sempre peccando, ma peccando in pensieri, in azioni, nel nostro cuore, sempre. Quando Dio ci ha salvati, siamo andati da 0 a 2%, però siamo cresciuti. Arriveremo a 100 quando Dio compierà la totale opera in noi, che sarà quando moriremo o ci porterà da Lui. Quindi possiamo pensare che questa crescita nella santità deve contraddistinguere chi è nato di nuovo. Lo deve contraddistinguere. Non in un modo perfetto e non al 100%, ma ci deve essere una progressione. Un qualcosa dove noi siamo maturati nel vivere secondo lo che Dio ci ha detto. In qualche area della nostra vita, nei nostri pensieri, nel nostro modo di agire. Perché? Perché quando il credente o il peccatore viene rigenerato, nel momento in cui siamo salvati, in un momento Dio ci dona vita, ci fa rinascere, ci dà una nuova natura interiore che vive all'interno di un corpo peccaminoso, dove il nostro cervello è decaduto, è abituato a cadere, è abituato a pensare male, è abituato a cedere alle tentazioni, per l'uomo interiore è unito a Dio, e per essere unito a Dio significa che è puro, però viviamo ancora in questa natura, possiamo dire, in questo corpo di carne che è decaduto. E quindi cosa succede? Quando il peccatore viene rigenerato, viene tagliato il dominio che il peccato ha su di noi, ci libera, ci stacca le catene. Lo Spirito Santo ci dona anche dei desideri buoni nei confronti di Dio. Desideriamo ubbidirlo, desideriamo crescere in santità, desideriamo di più conoscere Cristo. Quindi ci ha liberato dal nostro peccato e ci dona questi buoni desideri nei suoi confronti. E ci dà anche un amore per Dio, ma anche che cosa? Un odio per il nostro peccato. Noi non siamo più schiavi dal peccato, ma siamo servi di giustizia. Questa è un'altra evidenza, la numero 7. Adesso la numero 8, l'evidenza numero 8, è che man mano che diminuisce progressivamente il nostro peccato, deve aumentare che cosa? L'ubbidienza. O facciamo uno o facciamo l'altro. O pecchiamo o ubbidiamo a Dio. Infatti, prima Giovanni 2,3 parla di questa verità, di che mentre diminuisce il peccato aumenta l'ubbidienza, perché Giovanni dice: da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Se noi ubbidiamo a ciò che la parola dice, è un'evidenza di che siamo nati da Dio. Vedete che è molto specifico, non è solo parlare di Gesù, frequentare la Chiesa, leggere la Bibbia, pregare. No. Questo oggigiorno lo può fare anche una persona cattolica, possiamo dire. Però il credente non è così, è nato di nuovo, è diverso, è distinto dal proprio cuore e ha buoni desideri nei confronti di Dio, perciò ricerca i comandamenti di Dio per vivere. E quando li conosce, li vuole mettere in pratica. Avrà una lotta interna, come dice Paolo in Romani 7, però vuole ubbidire al Signore. Pensate, la parola per osservare in Prima Giovanni 2:3 parla di ubbidienza vigile, attenta, riflessiva, non solo con le mani ma anche con il cuore. Quindi una ubbidienza dal proprio cuore. Signore, io voglio ubbidirti qua. Insegnami come devo fare. Ho timore di fare qualcosa che non sia conforme alla tua volontà. E quindi la vera ubbidienza cristiana, mi piace questa citazione, consiste nel conservare volontariamente e abitualmente la parola di Dio nel nostro cuore, possiamo dire. Questa è l'ubbidienza. Vogliamo conservare la parola in noi e vogliamo vivere conforme ad essa. E mentre noi più ubbidiamo, questo produrrà fiducia nel nostro rapporto salvifico con Dio. Possiamo aggiungere, ubbidiamo perché confidiamo in quello che Dio dice. Non siamo disperati in ogni circostanza perché sappiamo che Lui ha il controllo e vogliamo ubbidirlo, perciò cerchiamo di capire come ubbidirlo. La nona prova, possiamo dire un rifiuto crescente della mondaneità, è qualcosa che caratterizza il credente. Rifiutare la mondanità. E possiamo dire che Giovanni dice questo, prima Giovanni 2:15, non amare il mondo. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E quando qualcuno legge questo versetto può mettersi in confusione e dire: ma Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Ma qua dice non amate il mondo. Sembra un controsenso, ma non è così. Nel caso di prima Giovanni, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, sta Giovanni dicendo per mondo il sistema malvagio mondano, manovrato da Satana e che piace alla nostra carne. E che comprende che cosa? La falsa religione, la criminalità, la immoralità, il materialismo e altre cose simili. Possiamo dire che il non credente, avendo un desiderio più grande per Dio, di conseguenza rifiuterà quelle cose. Sarà qualcosa che cresce questo nella vita cristiana. Se noi vediamo una persona che è proprio presa dal mondo, dai piaceri che offre il mondo, dalla materialità che offre il mondo, dall'immoralità che offre il mondo, sta amando il mondo. Se uno ama il mondo, dice Giovanni, l'amore del Padre non è in lui. Quindi guardate come le nostre decisioni quotidiane definiscono chi siamo dinanzi a Dio. È vero che a volte i credenti possono essere adescati dalle cose del mondo, ma quel peccato dove porterà? Convinzione di peccato, confessione del peccato e ravvedimento dal peccato. Perché chi è nato di nuovo non persiste nel peccare. Quindi guardate quanto è importante vedere nella nostra vita, nella vita di chi è nato di nuovo, che c'è quella convinzione di peccato, c'è quella confessione e ravvedimento è quel desiderio di non conformarsi alle cose che offre il mondo, che sono contrarie alla volontà di Dio. Noi possiamo allo stesso tempo ringraziare il Signore che ci dona quella capacità di essere convinti di peccato. Quando noi vediamo il peccato in noi, e fa parte della grazia di Dio. Per quale motivo? Perché Lui vuole separarci, vuole renderci più simili a Lui, e quindi ce lo fa vedere, e invece di non confessarlo, di trattenerlo, confessiamo, abbandoniamo, come dice anche la parola, e vogliamo rinnovare la nostra mente affinché quel peccato non ci assalga di più. Perché la nuova vita in Cristo è alimentata dall'amore per Dio e per le cose di Dio. Un decimo punto. Possiamo anche dire che il vero credente non solo rifiuta il mondo, ma è anche respinto dal mondo. Respinto dal mondo. Immaginatevi voi a vivere in un determinato luogo con delle persone che sono, possiamo dire, immorali, attratti dalle cose apparenti. Cosa succederà? Noi non sceglieremo quelle cose, noi vorremmo proprio l'opposto, e quello cosa porterà? Naturalmente a una distinzione di valori tra uno e l'altro. E noi cosa faremo? Vivendo quelle cose, metteremo indirettamente a volte, non volutamente, le nostre scelte mostreranno azioni buone, loro si confronteranno con noi e diranno: noi non vogliamo quello. Ci sarà un odio naturale nei nostri confronti. Per quale motivo? Perché noi vogliamo fare ciò che è buono agli occhi di Dio. Infatti Giovanni dirà, prima Giovanni 3:13: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Ora, se io sono attratto dalle cose immorali, se io sono attratto dal materialismo, se io sono attratto da tutto ciò che è malvagio, non mi odierà il mondo, perché sarò come il mondo. Però quando io vivo in ubbidienza al Signore, voglio amare Lui, i miei desideri sono quelli Suoi, naturalmente comunicherà al mondo che noi viviamo in un modo diverso. Ci saranno persone che reagiranno male, ci saranno persone che saranno strane, altre che vedendo il nostro modo di vivere si faranno forse delle domande. Noi non sappiamo come Dio userà quello, però quello che sì sappiamo è che il mondo, se noi stiamo vivendo in modo tale che anche le persone più immorali trovano gli stessi piaceri che noi, o le persone materialiste trovano gli stessi piaceri che noi, noi siamo proprio super uniti a loro, c'è qualcosa che non si conforma a quello che Dio fa nel credente, perché Dio ci separa, e il fatto che ci separi significa che ci santifica, ci dona sempre più buoni desideri per amarlo, per servirlo, per seguirlo e per amare le cose che Lui ama, non le cose che Lui odia, perché sono peccato ai Suoi occhi. Quelli che odiano la luce reagiscono con astio e ostilità, perché i credenti, possiamo dire, mettono a nudo ciò che loro stanno facendo. Questo succede con le persone del mondo, succede anche con le persone della Chiesa. Quando tu stai vivendo in santità, può darsi di che qualcuno che magari non è molto maturo nella fede o non è nato di nuovo si trovi confrontato con il modo di vivere della Chiesa. In infatti prima Giovanni dice che Caino era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché? Perché le sue opere, le opere di Caino erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Quindi vedete, è normale che il credente sia odiato dal mondo. Ma non la dobbiamo prendere personalmente. Se stiamo peccando, sì, è una nostra responsabilità nei loro confronti, però se noi viviamo e la gente ci sfugge perché loro pensano così, pensano cos'ha, e noi non stiamo peccando, ma stiamo volendo vivere la parola, è normale. Non vi meravigliate, dice Giovanni. Coloro che cercano la certezza devono chiedersi se siano facilmente accettati dal mondo o se, in quanto conformi all'immagine di Cristo, ricevono lo stesso rifiuto che Cristo stesso ha ricevuto dai suoi nemici. E l'ultima evidenza è che la persona che è nata di nuovo ha un vero amore per gli altri fratelli. Bello questo. Amore nella verità. Non è un sentimento. Noi non andiamo d'accordo perché abbiamo quel sentimento. Noi andiamo d'accordo perché abbiamo in comune Cristo e perché tutti viviamo alla luce della sua parola e perché sappiamo che se quella persona è nata di nuovo, è amata da Cristo e pertanto è mio fratello, io voglio amare mio fratello nella verità. Voglio ricercare il benessere di quella persona perché è amata da Dio. Vedete come spiritualmente parlando è molto diverso da quello che l'uomo naturale potrebbe fare. Per quale motivo le persone possono andare d'accordo? Perché hanno delle cose in comune. Se quella cosa in comune è Cristo, ecco una vera comunione. Ma se quella comunione non è basata su Cristo, ma su altre cose, togliete quelle cose e vedrete che non ci sarà più comunione. Ecco perché Giovanni scrive: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Se amiamo nostri fratelli, possiamo dire siamo nati di nuovo. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, scrive Paolo, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Questo è bello, è incoraggiante. Gesù stesso arrivò al punto di dire: da questo riconosceranno tutti che siete i miei discepoli. Da che cosa? Dall'amore che avete gli uni gli altri. Non sentimento, ma del modo in cui cercate il benessere degli altri, prima del proprio, e nel modo in cui mettiamo in pratica la verità e viviamo conforme all'immagine di Cristo. Perché la miglior cosa per gli altri fratelli è che io sia sempre di più consacrato al Signore, dato al Signore, affinché io maturi e possa essere arricchimento per gli altri. Questo è importante. Sono 11 verità che sono ovviamente tante, però spero che mentre le abbiamo visti una alla volta voi abbiate potuto riflettere su di esse, esaminare la vostra vita e se c'è qualcosa che non va bene confessare il proprio peccato, chiedere al Signore di che ci santifichi, cercare nella parola come rinnovare la nostra mente e camminare in obbedienza a Lui. Se tutto questo non c'è, è un'evidenza di che quella persona non è nata di nuovo. Però la cosa bella è che da quella comprensione uno sempre può capire che cosa? Il Vangelo e come confidare nel Signore per il perdono dei peccati.